Sono le 5:30 di un sabato. A quest'ora del mattino, moltissimi di noi sarebbero ancora sotto le coperte. Qualcuno forse si sta appena alzando per andare a lavorare. C'è una particolare comunità di persone per cui il sabato è obbligatoriamente di riposo. Anzi, c'è chi il sabato, quel riposo, lo celebra sotto il nome di Shabbat, la comunità ebraica. Allora, quel sabato del 16 ottobre 1943 vede tutti, ma proprio tutti gli ebrei di Roma nelle proprie case, ignari di ciò che sta per accadere. In meno di 10 ore, dalle 5:30 alle 14 circa del pomeriggio, vengono rastrellate dalle proprie case oltre 1000 persone, uomini, donne, anziani, bambini. Non fa alcuna differenza. L'unica cosa che conta è la loro comunità di appartenenza, ebrei. In quel cortile ci sono 1259 anime strappate dal calore delle rispettive case, con gli occhi ancora pesanti dal sonno brutalmente interrotto, chi scalzo, chi ancora vestito da notte, chi piange, chi grida il nome della propria mamma e chi è ancora troppo piccolo per farlo. C'è chi riesce a salvarsi, grazie all'aiuto di chi ha il cuore nel posto giusto, e chi invece quel cuore lo ha troppo colmo di amore, non vuole fuggire e lasciare indietro chi ama. Lo fanno due donne, due mamme, ciascuna a suo modo. Lo fa una donna cattolica che si dichiara ebrea per non abbandonare il ragazzo orfano e malato che cura da tempo. E lo fa Costanza Calò, che sebbene sfuggita alla retata, si rifiuta di abbandonare il marito e i suoi 5 bambini. Saranno tutti caricati in 18 carri bestiame. Giungeranno ad Auschwitz dopo 6 giorni da quella tragica mattina di metà ottobre. Molti di loro, principalmente i bambini, ma anche anziani e portatori di handicap, saranno immediatamente condotti alle camere a gas. I restanti periranno da lì a pochi mesi. Solo 16 persone sopravvivranno, l'1% delle anime presenti in quel cortile. Questa è una storia dell'orrore, di quelle peggiori, perché è vere. Ma persino in una delle pagine più buie e glaciali della storia dell'umanità può esserci spazio per una parola di speranza. Anzi, tre. Morbo di K. Torniamo a quel 16 ottobre. A quei pochi, pochissimi, che riescono a sottrarsi alle grinfie armate della Gestapo e trovano rifugio in un ospedale, il Fate Bene Fratelli di Roma, appunto. Come può un ospedale dare rifugio ad un ebreo, vi starete chiedendo? Vi basti sapere che questo ospedale è guidato da un uomo unico nel suo genere. Il suo nome è Giovanni Borromeo. Giovanni è un ragazzo d'un pezzo. A 18 anni viene spedito al fronte per partecipare alla Prima Guerra Mondiale e dalla quale ritorna con una medaglia in petto, bronzo al valore militare. Ma delle medaglie, Giovanni se ne fa ben poco. Rampollo di una dinastia di grandi medici, non perde tempo. Si laurea in medicina col massimo dei voti e vince non uno, ma ben due concorsi da primario, nel 31 e nel 33. Li rifiuta entrambi, perché si rifiuta categoricamente di prendere la tessera del Partito Nazionale Fascista. Insomma, uno che ha le idee davvero ben chiare. Forse per un dolce richiamo al mito del semidio Asclepio, il protettore degli infermi, Giovanni Borromeo ottiene un posto come primario nell'ospedale che sorge sull'isola dell'omonimo dio, l'Insula Scolapi, l'odierna isola Tiberina, un luogo dove destinare i malati in attesa dell'ultimo respiro. Fu proprio Borromeo a trasformarlo nel prestigioso ospedale a noi oggi noto. da quel fatidico 8 settembre, che ha gettato l'Italia nel caos, l'armistizio siglato dal generale Pietro Badoglio, l'ospedale è divenuto un rifugio per ogni tipo di fuggitivi, dissidenti, militari, ma soprattutto ebrei. Ebrei romani. Nasconderli è impossibile, sono troppi, troppe anime da salvare. Basterebbe uno spiffero, un francotiratore, per condannare tutti, Borromeo, ma anche i suoi due collaboratori, Adriano Sicini e Vittorio Emanuele Sacerdoti, figurarsi i loro protetti. Allora, la soluzione è una sola, nasconderli alla luce del sole. Come vi dicevo, il Fate Bene Fratelli era precedentemente un cronicario. Dunque, l'idea di reparti destinati a malattie polmonari, magari infettive, non suonava poi così strano. Ecco, l'idea. Si crea in 448 un nuovo padiglione dedicato al morbo più letale, contagioso e terribile di tutti. Un morbo così orribile a cui basta soltanto una lettera per farsi annunciare. Il morbo di K. Ovviamente, il morbo è pura finzione, ma questo deve restare segreto. Questa condizione terribile sarà diagnosticata a decine di richiedenti asilo, principalmente ebrei. Immaginatevi la scena. Decine di individui perfettamente sani a cui viene chiesto di tossire rumorosamente a comando. Non fossimo in quel clima precedentemente narrato, sarebbe quasi comico. Quando i tedeschi giungono al Fate Bene Fratelli per un'ispezione dei degenti, la mattina del 16 ottobre, tutti i settori vengono esaminati alla ricerca di ebrei. Resta solo un padiglione, quello degli affetti dal morbo di K. Borromeo sfodera in tutta la sua maestria medica una convincente quadro clinico in perfetto tedesco che lascia senza parole l'ufficiale medico della Wehrmacht incaricato di ispezionare l'edificio. E non solo, terrorizza con la sua descrizione l'intera squadra tedesca. Persino la più veloce ispezione sarebbe potuta rivelarsi fatale per i nazisti. E a che scopo poi? Anche ci fossero stati ebrei, sarebbero morti di lì a poco. Non valeva la pena rischiare. I tedeschi non se lo fanno ripetere due volte. Pensano immediatamente che Borromeo stia parlando del morbo di Koch, la tubercolosi, e non hanno certo voglia di investigare la cosa. Girano i tacchi e se ne vanno a gambe levate. Quella mattinata del 16 ottobre, decine di ebrei trovano dunque rifugio fra le braccia di Vittorio Emanuele Sacerdoti, che sebbene anche gli ebreo, era riuscito a ottenere un posto in clinica, e di Giovanni Borromeo, che acconsente senza pensarci due volte a mettere in piedi lo stratagemma. Da quel momento, il Fate Bene Fratelli divenne meta per moltissimi bisognosi, col tempo persino di fascisti. Questa è una storia dell'orrore, di quelle peggiori, come vi dicevo, ma è anche una storia di speranza, di umana compassione e di coraggio, di una fratellanza più profonda di qualunque ideologia politica. Io sono Michael e avete appena ascoltato Radici, storie incredibili di persone comuni. E vi ringrazio.